come sempre una premessa, e di nuovo verissima, io sono veramente inadeguato per parlare di queste cose di Sant'Agostino, che è, come sapete, un gigante. Mi vergogno delle cose che dirò, ma è bene che voi almeno sentiate parlare di Sant'Agostino, e noi dobbiamo riscoprire nella Chiesa e anche nella scuola il valore dei classici. Non si può andare avanti senza incontrare i grandi maestri. Il dramma della catechesi, il dramma della scuola è che tu puoi fare anni di liceo classico e non sai chi è Sant'Agostino. Puoi fare una catechesi da liceale, da universitario, e nessuno ti ha mai detto cosa Agostino pensa del desiderio, della preghiera, del male, no? Allora, nonostante io sia totalmente inadeguato, vi serva solamente per questo innanzitutto, no? Cioè, noi dobbiamo riscoprire questi giganti, queste persone che realmente illuminano la vita molto più della paccottiglia da quattro soldi che gira abitualmente, no? E vi ricordo, ricorderete chi ha cominciato fin dall'inizio, che abbiamo in realtà già parlato di Agostino e delle lettere a Proba, ma torniamo proprio perché è il 1600° anniversario di questa lettera. Proba, che viveva non si sa esattamente dove, qui c'era la sua casa, si chiamava Nicia Faltonia Proba, adesso poi ne parleremo, era vedova già da 21 anni quando i Goti arrivarono a Roma, ci fu questa invasione dei Goti, lei riuscì ad andar via poco prima che i Goti prendessero la città, e sapete che già lì si vede la grandezza del potere del Papa, dell'autorità pontificia. I Goti distrussero tutto, presero tutto, ma non uccisero le persone e non distrussero le chiese. Cioè, già si vede che nel 410 ancora l'impero è totalmente funzionante, ma i Goti si inchinano dinanzi all'autorità spirituale, quindi rispettano, diciamo, i cristiani. Sapete che c'erano i massacri della gente, quando non era come la guerra di oggi, che è terribile sempre, ma si cerca di salvare il civile, no? C'erano gli stupri delle donne, c'erano prendere gli schiavi. I barbari si fermano dinanzi a Roma, è la città del vescovo di Roma, del Papa, e quindi, però molti nobili scappano, e lei andò in Africa. Per cui dopo il 411, probabilmente fine 411-412, Agostino le scrisse questa lettera perché Proba gli domandò, da vedova, lei voleva pregare, voleva imparare a pregare, e quindi gli scrisse. Lui dopo un po' di tempo le disse, ti scrivo una lettera per spiegarti cos'è la preghiera, e vedremo che lui, per spiegare cos'è la preghiera, apre subito il tema di cosa vuol dire essere felici, cos'è la vita beata, cioè si prega perché si desidera vivere bene. La preghiera è lo strumento, è la relazione con Dio che aiuta l'uomo a essere felice. La vita, dietro la preghiera si nasconde il tema della vita beata, no? E solo per introdurre il luogo, quindi noi siamo in un luogo che è diciamo rinascimentale e poi dopo sviluppato in età manierista e poi dopo successivamente, accenniamo brevemente all'inizio come sempre perché così è entrato un po' nella casa, nel luogo, e poi andiamo a Sant'Agostino. Questo luogo è legato alla storia di San Francesco di Paola, e pensate, un santo calabrese che si mise il saio a 12 anni e fondò l'ordine dei Minimi, quindi più minimi, Francesco d'Assisi aveva i minori, lui fonda i minimi, cioè gli ultimi. Lui viveva facendo questa quaresima perpetua, per cui non mangiava mai latticini, non mangiava mai carne e così via, mangiava sempre solo pesce, verdura e pane, e lo fondò a 19 anni. A 19 anni già era, come dire, un padre spirituale di altre persone, no? Ci ricorda che i nostri adolescenti, i nostri giovani non sono delle persone, degli imbelli che non sanno capire niente, ma a 19 anni puoi essere già santo, puoi fare delle cose veramente grandi. Noi dobbiamo trattarli da grandi, i nostri ragazzi e anche i nostri bambini, no? E siamo proprio negli anni di Alessandro VI, siamo subito prima con gli imperatori precedenti, siamo a fine 400. Francesco di Paola fu invitato dal Papa ad andare dal re di Francia, che era molto malato, non riuscì a guarirlo, perché era famoso per i miracoli che faceva, non riuscì a guarirlo, ma ne ottenne la conversione, quindi punto di morte, il re si confessò, ricevette l'assoluzione, e poi allora Francesco di Paola rimase in Francia e morì alla fine del 400, e allora i suoi discepoli, frati, chiesero al re di Francia un luogo, e qui c'era campagne, vigne, eccetera, il re di Francia gli concesse la prima chiesa, la cui costruzione si trova sotto Alessandro VI. Alessandro VI disse sì, è bene che questi monaci così seri abitino in questo luogo. Notate, Alessandro VI, personaggio problematico, ma insieme personaggio attento ad alcuni momenti della Chiesa. Da quel momento in poi qui si diffonde, cresce questa comunità, no? E i re si legano, i re di Francia si legano, pian piano diventano stabilmente francese, quindi vivranno sempre monaci e poi dopo vedremo suore francesi. Il primo cardinale, pensate, che si chiama Jean-Billier de Lagoulet, che era il primo protettore dei minimi qui a Trinità dei Monti, proprio alla fine del 400, quando comincia la casa, è quello che commissiona la Pietà di Michelangelo, la famosa Pietà, che sapete è un'opera giovanile, la fa Michelangelo, abbiamo detto, a 23 anni, viene commissionata da questo cardinale francese che è il protettore dei primi, quindi ancora non c'è la chiesa. Questa chiesa viene costruita, si inizia l'idea mentre Michelangelo fa la Pietà per il cardinale che difendeva, incoraggiava questa presenza, no? C'è un primo momento terribile, che è il sacco di Roma del 1527, dove viene distrutto tutto, perché Carlo V e i Lanzichenecchi sono tedeschi, quindi sono antifrancesi, quindi c'è, sapete, il grande regno di Spagna e di Germania, eccetera, che è in mezzo alla Francia, quindi c'è una prima devastazione, si ferma la costruzione perché appunto viene dissacrato tutto dai Lanzi quando arrivano a Roma. Poi c'è una seconda grande momento difficile di questo luogo, che è all'arrivo dei francesi dell'esercito napoleonico. La chiesa viene sconsacrata, viene privatizzata e addirittura le cappelle laterali vengono trasformate in luoghi in botteghe. Il famoso pittore Ingres, quello che si scrive Ingres, a volte in italiano si dice Ingres, ma è Ingres in francese, e aveva qui, non so esattamente dove, il suo studio, quindi viene trasformato in un atelier, si lavora qui, quindi uno fa le tele, eccetera. Solamente con la restaurazione viene riconsacrata, quindi con la rivoluzione francese vengono rovinati gli affreschi, molte delle cose rovinate vengono rovinate in quel periodo proprio per disprezzo contro la Chiesa, eccetera. Nel frattempo, nel 1725, viene fatta la scalinata, poi ci torneremo, che è una scalinata trinitaria. Se voi guardate, più volte si ripete, sono tre rampe di scale, poi altre tre rampe di scale, poi altre tre in orizzontale, anche in verticale all'inizio, ed è fatta per una donazione che fa un ricco possidente ai frati minimi, quindi è una costruzione della Chiesa voluta dal re e dal re di Francia e dal Papa. Se voi guardate le palle che sono in fondo di fronte alla piazza, ci sono i due stemmi dei gigli reali e i due stemmi del Papa Innocenzo XIII, che era il Papa di allora. C'è una disputa se la scala è del re o è del Papa, eccetera, ma di fatto i frati minimi, che sono fedeli al re e sono fedeli al Papa, di fatto fanno fare la scalinata che noi abbiamo fra le bellezze di Roma, quindi un'opera di nuovo della Chiesa offerta, donata per salire verso la Trinità dei Monti, con ritmo ternario si sale ad adorare la Trinità che è in cima alla scalinata. La scala ha un legame fortissimo a livello architettonico, simbolico con la Chiesa, no? E dopo la Rivoluzione Francese venne qui una suora che aveva come padre spirituale prima un gesuita, poi un altro, la Santa Madeleine Sophie Barat, fondatrice delle Suore del Sacro Cuore, che scopre attraverso questi padri gesuiti il carisma dell'educazione delle giovani subito dopo la Rivoluzione Francese, quindi lei scopre che bisogna istruire le persone, devono avere cultura, devono avere, e allora mandati via i minimi, che non ci sono più perché la Rivoluzione manda via, la Restaurazione fa venire qui le suore e appunto è famoso questo luogo per questa presenza dal 1800 in poi di queste suore educatrici che sulla scia di questa loro fondatrice insegnano a studiare. Nel 1870 c'è una nuova requisizione, cioè quando arrivano i soldati piemontesi, l'Unità d'Italia, eccetera, viene di nuovo tolto alla Chiesa, ma siccome c'è un'istituzione che si chiama il Pieux Établissement che la gestisce, viene ridata a questo pio stabilimento, eccetera, e le suore possono tornare e stanno qui. C'è il famoso collegio dove hanno studiato tanti anche dei nostri giovani in lingua francese, e passa in anni recentissimi, poi li conosceremo meglio, ai monaci delle fraternità di Gerusalemme, che adesso vivono qui la preghiera, si può pregare con loro, c'è la preghiera in francese, la messa tutti i giorni, e continuano a vivere questo servizio nella scuola insieme ai laici. Veniamo allora proprio al nostro tema, al tema di Agostino a Lettera Proba, dopo questa introduzione sul luogo, dove siamo, e poi visiteremo nell'ora successiva le cappelle, gli affreschi, il chiostro e così via. Allora, primo punto, brevissimamente accennato qualcosa su questa benedetta Proba. Allora, Anicia Faltonia Proba è una nobile romana della famiglia degli Anici. Non si sa esattamente la data di nascita, si sa che la nonna era ancora più famosa di lei, si chiamava Faltonia Betizia Proba, è famosa come poetessa cristiana, è una donna che scrive un centone, aveva scritto poesie epiche, tipo la guerra di Troia, cioè sui temi diciamo epici della mitologia, poi dopo scrive su Cristo, fa un famoso Cento Vergilianus de Laudibus Christi, cioè un centone, sono tanti versi su Cristo, è l'idea di una poesia cristiana, cioè di raccontare Cristo attraverso la poesia, no? Evidentemente questa Anicia Faltonia riceve dalla tradizione familiare, dai nonni, dai genitori, eccetera, riceve la trasmissione della fede e hanno questa villa che non è stata scavata, insomma si sa che era qui al Pincio, in cui vive con la sua famiglia, ha tre figli, tutti e tre diventeranno consoli. Quindi una famiglia veramente importante, cioè saranno fra il ceto che governa Roma, insomma, fra le persone più importanti della città. E diventa vedova, probabilmente, non si sa esattamente l'età a cui diventa vedova, nel 389, quindi siamo circa 22-23 anni prima che scriva Sant'Agostino, probabilmente quando Agostino viene a Roma si devono essere incontrati, cioè Agostino, come sapete, era, lo dicevamo, se volete tornare alla storia di Sant'Agostino non la possiamo rifare perché dobbiamo fermarci sulle tre prove, andate sui testi che abbiamo fatto alla chiesa di Sant'Agostino e a Ostia Antica, abbiamo fatto due incontri negli anni scorsi, avete tutta la storia, in particolare Sant'Agostino a Roma. Sant'Agostino comunque viene a Roma da pagano perché deve fare carriera e diventa di fatto il retore principale dell'imperatore, cioè diventa quello che parla a nome dell'imperatore a Milano, perché a quei tempi Milano era già più importante di Roma come capitale dell'impero, quindi lui insegna, parla nel Senato, nella Curia, dove sono i fori romani, ma a Roma non gli piace. A Roma è una città dove non c'è la cultura, dove si preferiscono le ballerine rispetto ai libri. C'è un autore del tempo che dice a Roma si chiudono le scuole per tenere 10.000 ballerine, pensate alla televisione oggi per fare un esempio di quello che succede. Agostino non trova pane per i suoi denti, ma è in ricerca, inquieto, eccetera, però conosce tante persone, va a Milano dove avverrà poi la sua conversione definitiva e ripasserà poi a Roma al ritorno, quindi ci sono due passaggi importanti di Agostino a Roma, o nel primo o nel secondo deve essere stato qui anche lui, quindi lo possiamo immaginare ospite che mangia con Proba, con i figli, con questi consoli che parlano, che discutono, essendo appunto retore imperiale lui era una persona di casa, diciamo nelle persone che governavano l'impero, che governavano le città, il prefetto della città, eccetera eccetera. La presenza di Proba qui è attestata da un'iscrizione, vi ho messo il testo latino, non è così importante. Quando vi dicevo arrivarono i Goti, ci fu questa ondata, che la prima grande ondata del 410, una parte della nobiltà decise di scappare per paura appunto di questa invasione e lei scappò con la nuora Giuliana, la figlia Demetriade e così via. Ci sono dei testi anche di Girolamo che parlano di queste persone che vedono Roma che brucia dalla nave, cioè riescono a essere sulla nave e vedono la città già le rovine, no? Arrivarono a Cartagine, lì ebbero ulteriori problemi perché il comes imperiale, cioè il principale responsabile, pretese delle tangenti per farle stare lì, ma poi pian piano la cosa si sistemò e appunto mentre era in Africa lei chiese ad Agostino, o forse gli aveva già chiesto a Roma, spiegami cos'è la preghiera. E quindi questa lettera è una lettera, ma non è una lettera privata, è una lettera teologica, una lettera spirituale, diciamo come si faceva allora, una specie di trattato sotto forma di lettera, e finalmente Agostino le dette questa lettera, che è la lettera 130 dell'epistolario di Agostino. Quindi a 1600 anni da questa lettera ci troviamo qui a rileggerla, a meditarla, cercare di conoscerla un po'. Un primo punto che è solamente introduttorio, giusto per darvi l'idea e un po' lo spunto che Agostino prende, vedrete che nella lettera si parla più volte della vedovanza e della desolazione, cioè questa vedova è ricchissima, ha dei figli molto bravi, molto famosi, anche credenti, ha dei nipoti molto bravi, quindi non è una nonna, diciamo, senza amore, senza vita, è una nonna felice, se volete, della sua discendenza, no? Però Agostino insiste sulla sua desolazione, cioè le dice: se tu preghi, preghi perché sei desolata, cioè perché preghi? Preghi perché ti manca qualcosa, preghi perché la tua vita non è completa. Tu senti da vedova, e non insiste molto sulla mancanza del marito, senti da vedova che ti manca qualcosa, per questo vuoi imparare a pregare. Che cosa ti manca, potremmo dire, no? È la grande domanda che noi ci facciamo a noi, agli altri, a chi voglia, ma che ti manca per stare bene, che ti manca per essere felice, no? E Agostino insiste su questo fatto, cioè la desolazione non è una cosa che va risolta cotto e mangiato, come si fa oggi, no? Sei desolato, gioca a bridge, sei desolato, comprati un gatto, sei desolato, trovati un compagno. No, perché cos'è la desolazione? Perché l'uomo ha bisogno di Dio? Che cosa manca all'uomo per essere felice? Cos'è la preghiera? Perché l'uomo deve pregare? Non solo può, ma deve pregare. Cos'è la preghiera? Qual è il significato profondo della preghiera, no? Però questa situazione di prova ci ricorda il grande valore della vedovanza nella Chiesa antica. Trovate nei testi aggiuntivi, dopo la lettera che è messa tutta di seguito, trovate al punto 3.1, a pagina 10, un testo del grandissimo Manlio Simonetti, un grande professore della Sapienza, adesso in pensione. Lui spiega in maniera molto semplice in un articolo come la vedovanza sia redenta dal cristianesimo, sia un luogo vitale per capire la novità del cristianesimo. Nel mondo antico la vedovanza era una condizione ignobile, perché c'era il primato del maschio, quindi la donna era solamente la moglie aveva senso perché era moglie e madre, no? E in particolare l'articolo fa riferimento a una situazione indiana che era successa allora, di una vedova che si era suicidata per la vita terribile che faceva, no? C'è un film molto bello fatto da un regista indiano recentemente, alcuni anni fa, di un gruppo di donne indiane che vengono messe in alcune case chiuse perché non possono più stare nel mondo, perché ricordano gli altri, la morte, eccetera, eccetera. Per il cristianesimo avete poi dei testi molto belli, anche molto difficili, è difficile parlare di queste cose perché si parla del dolore, della solitudine, eccetera, no? Ma la Chiesa capisce subito che la vedova ha, esattamente come la giovane, due possibilità grandi. Vi ricordate che abbiamo detto, parlando di Ignazio, che la Chiesa non vuole costringere, Ignazio di Loyola, ma vuole dare prospettiva, cioè la Chiesa sa che la bellezza della tua vita è in una prospettiva, cioè tu per capire chi sei devi capire non tanto come passare il sabato sera, come passare il capo, ma devi capire come ti vuoi donare, di cosa vuoi essere segno per il mondo, di chi sei testimonianza, che cosa significa quello che sei, che cos'è il tuo amore, no? L'amore è donarsi, no? Allora la Chiesa dice: una vedova si può risposare, prima cosa bellissima, cioè il matrimonio è così bello che se una vedova è giovane lo faccia, cioè non è un odio al marito precedente, lo stesso vale per i vedovi, si parla delle vedove perché tragicamente è sempre stato così, voi sapete che le donne hanno una vita più forte degli uomini, una donna vive in media 7 anni più degli uomini. Quando ero ragazzo si diceva che ognuno aveva 7 donne, in realtà non è vero, ho trovato poi uno stralcio, in realtà i medici dicono che nascono più uomini che donne, quindi alla nascita sono in proporzione sono più maschi leggermente, poi intorno ai 20 anni si livella e pian piano, siccome le donne sono più forti di corporatura, di fisico eccetera, praticamente ogni uomo ha nella sua vita una sua coetanea e mezza ottantenne, diciamo, quindi la proporzione è 1,5, diciamo, nella totalità della popolazione, quindi si parla di vedove non perché non ci siano, perché i vedovi sono, ma pensate, rovesciate il discorso per il vedovo, no? La Chiesa dice: un vedovo non deve sprecare, lo dice, ripeto, è non per dargli una regola, e per questo è liberante questo discorso, cioè ci pone una domanda che è difficile, ma che anche, cioè, cos'è l'età anziana, cos'è l'età vedovile, cos'è? Se tu vuoi ti devi donare, cioè puoi vivere il sacramento del matrimonio, puoi addirittura addirittura generare degli altri figli, o puoi amare i figli che ci sono stati prima. Cioè è bello che tu pensi di donarti, ma deve essere un dono, cioè deve essere un dono totale, no? E non perché te lo voglio imporre, ma perché tu sentirai che se non è un dono totale è qualcosa che non ti andrà bene, non ci stai bene dentro. Vedremo che la lettera poi parla di questo alla fine, no? L'altra grande possibilità, la Chiesa dice, puoi restare vedova diventando un dono per la Chiesa, per i poveri, per il mondo. Cioè, l'essere soli è altrettanto bello che l'essere sposati. Non è vero che la persona sola è triste. Altra grande messaggio liberante, cioè è liberante dire che una vedova si può risposare come vedova, è altrettanto bello dire che non è assolutamente necessario, perché una persona sola, se si dona di nuovo, cioè se non vive la sua realtà come una bighellonaggio eccetera, trovate dei testi appunto di Timoteo, di Paolo a Timoteo, o comunque della scuola paolina, che dice purché non sia una che vive per i suoi piaceri o uno che vive per perdere tempo. Cioè se una persona, una veramente vedova, si vuole donare, diventa un segno enorme per il mondo, diventa la persona di riferimento nella preghiera, nella testimonianza. E appunto Agostino comincia lodando questa vedova, perché da vera vedova vuole pregare bene, vuole essere segno nel mondo del valore della preghiera. E sapete che c'era nell'antichità proprio l'ordo viduarum, l'ordine delle vedove, cioè di persone che vivevano la vedovanza come dono, come consacrazione. Noi abbiamo alcuni gruppi, movimenti, cammini, eccetera, che lo riscoprono, forse vi ho già accennato, proprio nel cammino neocatecumenale ci sono le vedove. Mi raccontava un ragazzo l'altra sera in una cena di che aveva vissuto una messa di una donna che si era consacrata dicendo: io adesso sono vedova, cioè la casa mia è per la comunità, per i poveri, per la catechesi, per l'annuncio. Cioè io sono veramente addirittura della Chiesa, no? Così in CL c'è questo, cioè c'è proprio una, e nella Chiesa antica c'era la possibilità per i vedovi e le vedove di diventare preti e monaci e monache. Per esempio Santa Melania, di cui sono stato parroco, è una sposata madre che è santa da sposata e santa da monaca, cioè lei si consacra, diventa suora, fra virgolette, vergine in età anziana, no? Noi abbiamo nell'antichità tanti preti, sono diventati preti a 70 anni, quindi non è detto che uno sposato non possa diventare prete. Sapete, noi scherziamo sempre, nella Chiesa non si sono mai sposati preti, semmai il problema contrario sono gli sposati che sono potuti diventare preti, non c'è mai stato il matrimonio di chi è sacerdote, ma semmai c'è stato il contrario, cioè in alcune situazioni particolari è stato dato il sacerdozio a persone che precedentemente avevano vissuto matrimonio e lo vivevano oramai in una certa maniera, in particolare per esempio i vedovi, no? Allora c'è questa, lei, questa donna, si pone questa domanda, no? Io sono vedova, che faccio della mia vita? Io sono a una certa età, ho i figli, ho i nipoti che sono bravi, che cosa vuol dire vivere per me adesso? Cioè, una domanda, notate, bellissima, cioè, la Chiesa non la butta via questa domanda, chi sei tu, chi vuoi essere, no? E Agostino riflette sulla preghiera, che è la domanda specifica che questa donna le ha fatto, e sulla sua vita, sulla felicità, sul desiderio, la beatitudine, che cos'è, di cosa l'uomo ha bisogno per essere felice, che cos'è la felicità, no? E se voi prendete l'inizio della lettera, così nella sua semplicità è molto bello, si potrebbe dire che sono amici Agostino e Proba, cioè si vede che c'è un rapporto molto stretto, insomma ci sono altre, c'è almeno un'altra lettera, altre due lettere in cui lui scrive a lei, eccetera. Tu ti prendi cura di una cosa così importante, poiché quale, siamo a pagina 2, qual'altra maggiore occupazione avresti dovuto avere nella tua vedovanza che persistere nella preghiera giorno e notte? Le fai complimenti, le dice, hai fatto una bella domanda, brava, questa è una domanda seria, sei una persona in gamba, cioè tu vuoi essere sicura che nella tua vita c'è la preghiera. Prima le ha chiesto scusa perché lei gliel'ha fatta da un sacco di tempo e lui ha rimandato un sacco a rispondere. Sapete che non è facile per ognuno di noi rispondere a tutte le domande, a tutte le mail, a tutte le cose, perché appunto sono tante, no? E dice, sempre nel testo 1.1, può, ripeto, sembrare strano come il pensiero della preghiera sia penetrato nel tuo cuore e se ne sia interamente impossessato. parole che andrebbero bene anche oggi, no? Cioè, chi direbbe oggi a una persona, questa è una domanda seria, cioè tu vuoi imparare a pregare? Quindi è strano che ti si sia impostata proprio questa domanda, cioè tu hai tante cose nella tua vita, la tua domanda è: stai pregando bene? Sto pregando bene, sto vivendo la preghiera, eccetera, no? Quindi la incoraggia, la sostiene in questa sua ricerca spirituale, no? E diciamo subito la cosa più importante, vi dicevo che questa espressione che ho sentito dire dal parroco dove celebro messa, che è molto bella e vale per questa lettera e vale perché io riparlo una seconda volta di prova, questo parroco dice: io ho imparato da un altro prete questa frase, non è importante quello che si dice, è importante quello che si ripete. Cioè, da un prete voi dovete vedere quello che ripete sempre, quello che da un genitore, qual è il chiodo, qual è il punto su cui... In questa lettera si ripete per tre volte, Agostino riflette sul tema della felicità, della vita beata, cioè fa un giro, dice sostanzialmente la stessa cosa per tre volte, dicendo: imparare a pregare vuol dire imparare a chiedere di essere felici. Noi dobbiamo chiedere a Dio una sola cosa: Signore, dacci la vita beata. E quindi la preghiera è chiedere a Dio la felicità, la preghiera è il luogo dove scoprire perché, che rapporto c'è, eccetera. Partiamo, facciamo un volo pindarico, partiamo dalla terza ricorrenza di riflessione, perché quella sintetica, andiamo a pagina 9, al punto 15-28, siamo alla fine della lettera, che come una sintesi, poi ritorneremo agli altri due punti in cui si riflette su cos'è la preghiera e la vita beata, partiamo da questa sintesi bellissima, cioè anche letterariamente meravigliosa, che apre tantissime prospettive, fra l'altro è stata ripresa dalla Spessalvi di Benedetto XVI, che trovate citato in quel piccolo articoletto iniziale. Agostino dice, come sintetizzando quello che ha detto: c'è dunque in noi una, per così dire, dotta ignoranza, dotta in quanto illuminata dallo Spirito di Dio, che aiuta la nostra debolezza. La docta ignorantia, che cosa vuol dire Agostino? Che noi sulla felicità, sulla beatitudine e quindi anche sulla preghiera siamo dotti ma siamo ignoranti, sappiamo ma non sappiamo, aveva citato prima i brani, voi non sapete neanche cosa sia bene o domani. Perché? Perché Agostino dice: tu sei sapiente perché ti accorgi di non essere felice, tu hai tante cose, hai tante persone che ti girano intorno, hai tanti oggetti, hai dei figli, ma però sai bene che la felicità non è quella che hai, cioè tu sai che la felicità non è quella che tu hai, tu proba, tu a Don Andrea eccetera, perché non sei felice? Non sei felice perché sai cos'è la felicità, se no non sapresti di non essere felice, cioè tu sai che esiste la felicità, sai che è di più di quello che tu sei adesso, sai che la felicità è diversa da quello che si pensa essere la felicità, la felicità non è nei soldi, non è nel potere, ma non è che lo sai di testa, lo sperimenti, senti la desolazione, cioè senti la mancanza, tu sei dotto. Se ti chiedessero, è bene, cioè tu, gli altri devono vivere esattamente come vivi tu, cioè vivere come vivi tu vuol dire essere felici? Tu dici, beh, non esattamente, cioè vivere vuol dire qualcosa di diverso, qualcosa di più qualitativamente. Se però io ti chiedo, ma allora che cos'è la felicità? Chi è l'uomo veramente felice? Cosa ti manca a te per essere veramente felice? Ecco che tu non mi sai rispondere. Cioè, tu intuisci che la felicità, che Gesù ha la felicità, ha il se... però se tu dovessi dire cosa ti manca, tu non è che lo sai esattamente, cioè sai e non sai. L'uomo è uno che sa e non sa cos'è la felicità. Capite che è un modo bellissimo di dire che ti manca, che cosa vuoi, cosa cerchi, cos'è la felicità? Pensate anche come genitori, come nonni, no? Cioè noi parliamo della felicità ai nostri figli, noi non dobbiamo dire ai nostri figli solo chi ti pesta i piedi, come si trova un posto di là, ma noi dobbiamo dire ai nostri figli che cosa vuol dire essere felici, qual è la cosa che non deve mai mancare nella tua vita, che cosa non deve mai mancare nella tua vita. E fra i testi di appoggio trovate un testo bellissimo della sua semplicità di Nembrini, un professore che è anche papà, lo trovate a pagina facciamo questi sempre salti di Paolo in frasca, pagina 14, lui racconta in questo libro di padre in figlio una cosa molto bella, che noi siamo vissuti, dice, in una società dove c'era solo Topolino. In Topolino non ci sono padri ma solo zii, cioè non c'è nessuno che sia sopra di te e in cui tu gli chiedi: papà, ma tu sei felice? Hai vissuto bene? La tua vita è bella? Mamma, tu sei bella? Sei in gamba? Stai vivendo bene? E come devo fare io per essere? Cosa devo fare? Mi devo sposare o non mi devo sposare? Devo essere madre o non devo essere? Devo essere padre? Devo saper pregare o non devo saper pregare? Cioè, cosa devo essere io per essere felice, no? E lui dice: bisogna che ognuno ci provi ad essere padre, ad essere madre, tenendo l'occhio fisso a quelle due o tre persone, quei due o tre episodi in cui ci è parso di vedere l'educazione in atto, cioè dove ho visto uno che mi aiutava a capire cos'era la felicità. Mi devo attaccare, non mi devo staccare da quella cosa, no? E dice: il ricordo più vivo che ho di mio padre, che non sapeva neanche l'italiano, parlava in dialetto, non era una persona colta, era una persona che parlava in dialetto, ma quando entrava la sera in casa si inginocchiava, diceva il Padre Nostro, e io vedevo che mio padre era un gigante. Cioè, in quell'inginocchiarsi, notate la preghiera, cioè vedendo mio padre che pregava, io capivo cos'era la vita, io capivo che quel mio padre vedeva la vita da un certo punto di vista. Mio padre era uno che cercava Dio, mio padre sapeva che non c'era felicità se non cercando Dio. Non mi ha spiegato Dante, non era in grado di fare questo, ma mi ha spiegato questo, no? E dice alla fine: era uno che potevi scommetterci che sapeva le cose, le conosceva, che avrebbe potuto spiegarti cos'è il bene e cos'è il male, che cos'è la gioia, che cos'è il dolore, perché si muore, perché si fa fatica, perché bisogna vivere e che cosa ci si aspetta alla fine. Questo dovrebbe essere un nonno, dovrebbe essere un adulto, cioè non uno che necessariamente ha letto tanti libri. Certo, è bello se ha letto tanto, questo non è un male, no? Ma uno che sa cos'è il bene e cos'è il male, sa perché non sei felice, ti sa dire: guarda, ti manca questo per essere, anche se non ci riuscirai mai, ma ti sa portare all'essenziale della vita, no? Ti sa portare. Allora, questa domanda bellissima che fa Agostino, questa riflessione che fa Agostino a Proba e al mondo intero, no? Questo testo è uno dei testi capitali della spiritualità della vita, no? Noi siamo dei dotti ignoranti, e già ammetterlo è molto bello, cioè già dire io, capite, è la desolazione, io per sapere cos'è la felicità devo chiederlo a Dio, cioè io non so, io so che c'è la felicità ma non so dove sta, è già l'atteggiamento della preghiera, cioè se io so che c'è, ma se non so dov'è, so, allora io cammino verso Dio. Se io penso che la felicità non ci sia, non chiedo a Dio, io non chiedo a Dio lo stesso se io penso di saperlo già io, ma se io so che c'è e so che non ci so arrivare da solo, ecco che entro nella dinamica dello spirito, nella dinamica della preghiera, no? E un po' più sotto, torniamo a 15:28, a pagina 9, lo Spirito Santo spinge dunque i santi a supplicare con geniti ineffabili, ispirando in essi il desiderio di un bene tanto grande, ma ancora sconosciuto, che aspettiamo mediante la speranza. Noi speriamo, la preghiera è un esercizio di speranza, dove noi cerchiamo un bene ignoto, ma che noi desideriamo, tanto grande ma sconosciuto. Noi sappiamo che c'è la felicità, ma non la conosciamo bene. Se lo si ignorasse del tutto, non sarebbe oggetto di desiderio, e se d'altro canto lo si vedesse, non sarebbe desiderato né domandato con gemiti. Ecco, è un'affermazione bellissima, non è detto niente, ma è già detto tantissimo, no? Il bene c'è, io so che c'è, ma non so dov'è. Notate, questa è una cosa molto bella anche per capire l'amore, l'ho ripetuto tante volte, noi dobbiamo tornare a capire, dobbiamo reinsegnare a noi stessi e agli altri, che volere bene vuol dire volere il bene, volere qual è il bene di colui che io amo, di colei che amo, del figlio che amo, del nipote che amo, dell'amico che amo, cioè avere un'amata, avere un figlio, vuol dire condurre al bene. Qual è la mia felicità? Qual è la tua felicità? Cioè, dove ti devo portare? Non basta che io dica sono innamorato di te. Una volta trovai questo testo molto bello, molto semplice. Innamorarsi è un verbo riflessivo, cioè io mi innamoro. Tu puoi anche essere una persona odiosa, stupida, in questo momento mi batte. Quando io dico io ti voglio bene, vuol dire io voglio il tuo bene, cioè ci sono io, ci sei tu, c'è il bene. Sono tre cose, no? C'è un oggetto, c'è un cammino. Cos'è il tuo bene? dove dobbiamo andare, dove camminiamo, no? Allora Agostino dice, questa è la dotta ignoranza, noi capiamo voler bene vuol dire andare, portare io, te, mio figlio, il nipote, la società, la chiesa, ma qual è il bene? Cos'è il bene? Lo sappiamo cos'è il bene? Ecco, la preghiera è questo, dire io voglio imparare cos'è il bene, lo voglio chiedere a Dio, voglio che Dio mi riveli cos'è il bene, io voglio sapere cos'è, io non posso vivere senza sapere cos'è il tuo bene, cos'è il mio bene, cos'è il bene di mio figlio, di tuo figlio, dei nostri figli, degli amici, della società, dei poveri, dei ricchi, e così via. Allora qui c'è come una sintesi, Sant'Agostino alla fine della lettera sintetizza tutto. Se noi andiamo all'inizio vediamo che troviamo la stessa cosa, primo arco più lungo, che comincia a pagina 3, punto numero 2-3. Agostino comincia a riflettere, siamo a pagina 3.2.3, facciamo salti avanti e indietro, poi alla fine vi saprete orientare, non vi preoccupate. Allora, gli dice, per amore della vita vera, inizio del punto 2.3, cioè c'è una vita vera, c'è questa, io so che esiste una vita vera, ma non so, per amore della vita vera, devi considerarsi desolata nella vita di quaggiù, per quanto grande possa essere la felicità in cui ti trovi, cioè tu hai tante cose, ma c'è una vita più grande, c'è una vita più piena, la vita eterna, la vita di Dio, no? E comincia a riflettere, come si fa a capire che c'è un di più, che c'è una gioia, no? Come la vera vita è quella al cui confronto questa nostra, da noi tanto amata, per quanto piacevole e lunga, non merita di essere chiamata vita, così la vera consolazione è quella che promette Dio, cioè c'è una vita vera, c'è una vita che non è vera. Capite che la vita vera non è semplicemente la vita eterna, ma è la vita eterna e terrena in comunione con Dio, cioè non è tanto una quantità che vive, ma è una qualità, è una idea diversa di vita, è una vita che ha un significato diverso, no? E comincia a riflettere sui beni materiali, cioè la felicità consiste forse nei beni materiali? Cioè noi dobbiamo chiedere a Dio che ci dia lavoro, che ci dia stipendio, che ci dia una casa, che ci dia il divertimento, che ci dia l'estate, che ci dia tanti passatempi, tanti hobby, eccetera. Quale consolazione possono accrescere le ricchezze, le più alte dignità e gli altri beni di tal fatta per i quali i mortali prima della vera felicità si credono felici? Allora lui, Agostino dice, alcune persone si credono felici, nella loro dotta ignoranza dicono io non sono felice perché non ho quella cosa, non ho quell'oggetto, non ho quel computer nuovo, non ho quel gioco elettronico, la felicità è questo, è questa cosa, no? Ma in alcuni casi, dice lui, attenzione, è meglio non averne, dal momento che ci tormenta più il timore di perderli una volta che si sono acquistati che non l'ardore di conquistarli. Un discorso semplicissimo, cioè ci sono delle persone che fanno tanto per fare una cosa, poi appena ce l'hanno si accorgono di cosa vuol dire averla. Ti compri una macchina bellissima, ma ragionamento se, e poi dopo hai paura che te la graffiano, poi non la puoi usare perché non si può parcheggiare, poi dopo, oppure hai una casa, ti accorgi che poi la devi pulire, e poi c'hai un cane, e poi dopo la vacanza non sai come fare perché il cane ha chi... Cioè, io voglio quella cosa, ma poi quella cosa diventa addirittura una complicazione. Agostino parte da un discorso terra-terra. In che senso le cose servono per essere felici? Le cose hanno un rapporto con la felicità, ma non sono la felicità. Cioè, le cose servono, ma servono in una prospettiva più ampia. La felicità non sta nelle cose. Le cose sono necessarie, ma sono solo un primissimo elemento, no? E dice, frase bellissima, gli uomini non diventano buoni per mezzo di tali beni, ma coloro che lo sono diventati con altri mezzi fanno sì che quei beni siano buoni usandone bene. Cioè, il vero bene, notate un primo passaggio, è essere buoni. Il bene più grande della vita non è avere una macchina, ma essere buono, avere un cuore buono. Il grande bene che ti dà la felicità, e quindi è questo che devi chiedere a Dio nella preghiera. Tu a Dio devi chiedere la vita felice, è essere buono, avere una vita buona, avere una vita che è bella, che è vera, che è significativa, devi essere buono. Notate, qui diciamo subito una cosa, su cui torneremo più volte, La fede cristiana dice non solo che non c'è contrasto fra essere beati ed essere buoni, cioè non è che una cosa essere felice e una cosa sono due cose diverse, ma addirittura che non si sarà mai felici se non si sarà buoni. La vera felicità passa per il diventare buoni, cioè tu non esiste felicità senza bontà. Non esiste felicità senza questo cambiamento del cuore, senza l'amore, la fede, la carità e la speranza. Cioè la felicità è la bontà. Per questo la morale, notate subito, non è una cosa diversa dalla fede. A volte uno dice io faccio il cammino di fede, non parlo della morale, come se la morale fosse una cosa noiosa. No, se tu non diventi buono moralmente, tu non sarai mai felice. La morale fa parte della vita cristiana, cioè non c'è Dio senza le scelte di vita, senza, perché tu hai bisogno di essere buono, Dio ti aiuta ad essere buono, no? I veri conforti non sono dunque in tali beni, ma piuttosto là dov'è la vera vita, poiché l'uomo deve diventare beato mediante ciò stesso con cui diventa buono. Allora notate subito, non vengono demonizzati i beni, cioè per Agostino, che è una persona seria, non è che dice non bisogna avere il pane, non bisogna avere la casa, ma dice la tua felicità non sta nel tuo pane. Sta nella bontà con cui tu usi il tuo pane per mangiare, per godere, è nel tuo cuore la felicità, è quello che cambia il valore del pane e che ti farà essere beato anche se avrai poco pane, ma speriamo che ne abbia sufficienza, cioè Agostino non vuole che tu muoia di fame di pane, ma tu sappi che il pane, tanto, poco, medio, eccetera, non è il cuore della tua esistenza. E appunto 4 subito sotto continua rovesciando il discorso, cioè da un lato essere buoni è più importante dei beni, ma questo lo si vede anche da un'altra cosa, dice Agostino, che se io ho tanti beni ma non sono circondato da persone buone sto male. Anche in questa vita i buoni arrecano a quanto pare non piccoli conforti, cioè non solo io devo essere buono, ma io scopro anche che i buoni mi fanno bene a me, cioè i buoni mi danno felicità. Se infatti ci angustiasse la povertà, ci addolorasse il lutto, ci rendesse inquieti un malanno fisico, ci rattristasse l'esilio, ci tormentasse qualche altra calamità, ma ci fossero vicine delle persone buone, che sapessero non solo godere con quelli che godono, ma anche piangere con quelli che piangono, eccetera, allora verrebbero lenite in grandissima parte le amarezze, cioè è la compagnia dei fratelli che ci fa vivere bene il dolore, cioè noi dobbiamo essere buoni, ma è anche la bontà degli altri che ci sostiene, lì noi vediamo il valore del bene, della bontà. Che bello avere un marito che mi vuole bene, una moglie, un figlio, un nipote, la chiesa, gli amici, la carità, perché io ho i miei parenti, mi vogliono bene, cioè stare con persone che ci vogliono bene è più importante che avere degli oggetti, perché è questa comunione in cui io sono buono e tu sei buono che dà significato all'oggetto che noi abbiamo, no? E infatti, dice lui, se sovrabbondassero le ricchezze, ma convivessero con noi individui perversi, fra i quali non ci fosse nessuno di cui fidarci e da cui non dovessimo temere e sopportare inganni, frodi, iri, discordie, non è forse vero che tutti questi beni diventerebbero amari? Cioè, se io ho i beni ma non ho la comunione, tutti i beni si trasformano in amarezza, perché la comunione è il vero bene, no? E qui c'è una frase straordinaria, una di quelle frasi folgoranti di Agostino: così in tutte le cose umane nulla è caro all'uomo senza un amico. Cioè non c'è niente che ci sia caro se non perché lo condividiamo. Cioè non è a noi interessa in sé la cosa, non è che ma interessa la comunione che si crea intorno alla cosa, cioè noi viviamo per aiutare nostro figlio tramite questo gesto, nostro nipote, noi viviamo per la comunione che quell'oggetto ci permette di scambiarci. Io cucino, io preparo e mangiamo e ci diamo l'amore e diamo l'amore ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri amici, cioè la casa diventa il luogo c'è il pane, ma c'è questa realtà che gli dà significato, no? Capite che un primo passo, Agostino dice l'amore è il vero piacere sostanzialmente, cioè c'è un bene, il vero piacere non è mangiare, il vero piacere è amarsi mangiando, è volersi bene mangiando, è che il cibo diventa vissuto in questo amore, no? Esiste quindi un piacere spirituale, potremmo dire, cioè esiste un piacere del cuore che non è contrario al piacere della carne, ma che è il completamento, cioè il piacere della carne ha bisogno di un piacere che lo abbraccia, che lo ingloba. Nella preghiera noi dobbiamo chiedere questo piacere, questa felicità, no? Pensate, è un testo che citai già, come quasi tutto quello che vi sto dicendo, tempo fa, quando parlammo appunto, che questo è quello che dice lo stesso Epicuro, cioè Epicuro che viene ritenuto che era veramente una eudaimonista, una persona legata un edonista, eccetera, cioè una persona legata al piacere, nella famosa lettera a Meneceo, che trovate citata a pagina 16 in alto, lui dice: noi epicurei non cerchiamo qualsiasi piacere, perché noi sappiamo che ingozzarsi di cibo, ingozzarsi di sessualità, ingozzarsi di cose, di oggetti, eccetera, non ci dà, noi sappiamo che non si sarà mai felici se non si è buoni, solamente la virtù rende veramente felici, senza virtù non esiste felicità, senza virtù non c'è vera gioia, serve la virtù per essere felici, la virtù mia, la virtù dell'altro, serve Dio, serve la preghiera. Ma, continua ancora, e andiamo a pagina 4, al punto 5, punto 2.5, non, in realtà, dice Agostino, quando io comincio a voler bene, a vivere la comunità, ad avere il piacere dell'amore, il piacere dell'amicizia, il piacere dei figli, della famiglia, eccetera, io sento che ho bisogno dell'amore di Dio, cioè io non ho bisogno solo di amare quella persona e di essere amato, ma io voglio che Dio ami me e quella persona, io voglio che quella persona scopra Dio, io voglio camminare verso Dio. E dice così: ora una vedova, poiché è priva di una tale consolazione, anche se ha figli e nipoti, cioè una vedova ha figli, ma sente che è desolata lo stesso, è piena di gioia, è piena di vita, ma le manca qualcosa, quindi questa vedova ha la comunione, ha l'amicizia, ha la gioia, no? Governa piamente la propria casa, eccetera. Perché, dice nella preghiera, l'anima mia ha sete di te e la mia carne è assestata di te, qui sulla terra deserta, senza strada, senza acqua, è il sa. Perché anche uno che ha la vita piena di persone care continua ad essere assetato? Perché in questa vita destinata a finire con la morte, quali che siano i conforti umani che la arricchiscono, quali che siano i nostri compagni di viaggio, qualunque sia l'abbondanza di beni, noi abbiamo bisogno di Dio, noi abbiamo bisogno della presenza della speranza cristiana. Possiamo dirlo con le parole di Benedetto XVI nella Enciclica Spe Salvi. Benedetto XVI dice: la speranza ha solamente il nome di Dio. Cioè, se io voglio dire che cos'è la speranza in fondo, quella seria, quella vera, è solamente Dio. Se Dio non c'è, i miei figli moriranno. Se Dio non c'è, il mio matrimonio non ha futuro. Io dico ti amerò per sempre, non è vero, perché la morte distruggerà l'amore. Per poterti dire ti amerò per sempre, io devo essere certo che Dio ti darà la vita eterna. E allora anche nell'eternità ti amerò, anzi riuscirò a perdonare l'amore che non ci siamo dati, e tu mi perdonerai. Cioè, c'è un amore più grande che mette il mio amore dentro l'amore di Dio. Cioè, l'amore che io vivo viene inglobato, viene abbracciato, non inglobato, resta quello che è, ma ha la sua piena realizzazione, no? E Benedetto XVI dice: se Dio non c'è, tutto quello che l'uomo fa, per quanto sia bello, non serve a niente, è tutto anche l'amore è inutile, anche essere padre, l'essere madre, l'essere sposati, l'essere amici, scrivere dei bei libri, fare delle belle canzoni, non serve a niente, perché tutto è morte. Allora noi siamo desolati perché siamo nell'attesa di Dio, perché noi sentiamo che abbiamo bisogno di avere Dio. E allora Agostino dice, continua a 3.7, non attaccare il tuo cuore ai piaceri, non perché il piacere delle cose, il piacere dell'amore non ti devi attaccare, ma perché questo attaccamento ha bisogno di un altro attaccamento ancora più grande. Terzo arco, l'ultimo che facciamo, e comincia pagina 4, numero 4.9, una seconda volta, e poi c'è la terza, la docta ignoranzia, Agostino riprende la carica, riparte da indietro e riattacca sulla stessa cosa, no? E comincia a dirle: tu vuoi sapere che cosa è giusto dire, che cosa è giusto chiedere a Dio, eccetera, no? Te lo posso dire in poche parole. prega per ottenere la vita beata. Prega, punto 4.9, tu devi pregare chiedendo a Dio la felicità, devi chiedere a Dio la beatitudine, devi chiedere a Dio la gioia, no? E dice con una delle parole molto belle, la desiderano tutti, tutti vogliono essere felici, anche coloro che menano, che conducono una vita sregolata e pessima, non vivrebbero affatto così se non fossero convinti di essere o di poter diventare beati in qualche modo. Cioè Agostino dice, la ricerca della vita beata è di tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i figli, tutti i bambini, tutti i vecchi, ogni persona, anche quelli che hanno una vita pessima, lo fanno perché dicono qui troverò la felicità. Che altro dunque conviene chiedere nelle preghiere se non quel bene che bravano sia gli uni che gli altri, ma qui arriveranno solo i buoni? E a questo punto potresti domandarmi, sempre queste domande retoriche, ma allora tu mi domandi che cos'è la vita beata, cioè tu mi domandi ma che cos'è questa beata felicità, no? In questo problema molti filosofi hanno consumato il loro ingegno, il loro tempo, hanno cercato di capire cos'è la felicità. Alcuni hanno detto è beato chi vive secondo la propria volontà, cioè è beato quello che fa quello che gli pare e piace, cioè è felice quello che fa quello che gli gira per la capoccia, no? E lui, però lui domanda e cita Cicerone, ma allora è beato anche uno che vive da malvagio, cioè uno che sta ripetendo, girando, ma un malvagio può essere felice? Può essere felice uno che è cattivo? Continua a spiegare in fondo al numero 11, quando gli uomini avranno conseguito la salute, potremmo chiamarli una persona che è sana, che ha un fisico buono, per questo è felice? Posseggono sì qualche cosa che non è sconveniente desiderare, ma se non posseggono altri beni più grandi e migliori e più ricchi di utilità e di dignità morale, sono molto lontani dalla vita beata, cioè una persona sana non è beata, no? E qui Agostino introduce una distinzione molto bella che in latino ha due verbi, uti e frui. Uti vuol dire utilizzare perché c'è bisogno, per esempio avere la salute, mangiare. Frui vuol dire utilizzare per godere, cioè ci sono delle cose che sono utili per la gioia e non perché sono semplicemente necessarie. Allora lui dice non si vive per ciò che è necessario, ma si vive per ciò che ti dà il vero godimento, no? Ed è interessante questo, io lo spiego sempre con un'espressione che ho imparato da un sacerdote, lui chiama il piacere come un dito di trascendenza, cioè lui dice il piacere non è una cosa che va demonizzata, ma va capita come una cosa che mi fa desiderare cose sempre più grandi. Per esempio, io ho bisogno di mangiare, ma quando mangio, se io mi ingozzo di Nutella, di pizza, eccetera, perché mi sento solo, io non sono felice perché nel mangiare ho dimenticato semplicemente la mia solitudine, io posso prendere l'alcol, la droga. Quando io invece mangio con degli amici, quando mangio scambiandomi delle cose belle, scambiandomi l'amore, è quell'amore che dà senso al cibo, cioè mangiare è utile, è necessario, ma se io mangio cucinando bene e cucinando che quel cibo diventi significativo, ecco che il cibo diventa un dito che mi porta più oltre. Pensate l'altro grande esempio, l'esempio della sessualità, no? Il grande messaggio che la Chiesa dà sulla sessualità. Perché la sessualità ti fa sentire vuoto se tu compi un rapporto sessuale con una persona a cui non vuoi bene, che non sposerai, che poi domani potresti lasciare o che ti potrebbe lasciare? Perché la sessualità è un piacere, il nostro corpo ha come bisogno per certi aspetti di provare questo piacere fisico, no? Ma il vero bisogno che noi abbiamo è questo frui, di avere la fiducia, l'amore. Se io vivo questo, siccome il piacere finisce momentaneo e non c'è l'amore più grande, quel piacere che io provo si tramuta in un boomerang che mi dà tristezza. Se invece io vivo quel piacere che ha un significato più grande nell'amore che noi ci scambiamo, quando è finito quel momento, ecco che tutto diventa bello, diventa significativo, diventa sereno. Cioè, quando la Chiesa dice che l'amore, il matrimonio è il senso della sessualità, non è perché ha paura della sessualità, ma perché sa che la sessualità senza l'amore che dura in realtà non ti dà la felicità, in realtà tradisce se stessa. Quindi c'è come un cammino del piacere, è il piacere stesso che ti chiede il significato del piacere, no? E Agostino dice, ci sono delle cose che sono desiderate in se stesse allora, cioè delle cose che si desiderano in vista di altre, delle cose che sono desiderate in se stesse, per esempio l'amicizia. E trovate un testo meraviglioso di Clive Staple Lewis nei brani, una pagina 15, dove lui dice con parole agostiniane che l'amicizia è il più è l'elemento non necessario, cioè non è una necessità che tu hai impellente, no? Ma, eppure è questa cosa sovranamente libera che basta a se stessa. Sei amico per la bellezza di voler bene e per la bellezza di andare verso la verità. Lui dice l'amicizia è guardare la stessa cosa, l'amicizia è vedere la stessa verità e camminare verso il bene insieme, no? In realtà anche l'amicizia, anche l'amore, anche il matrimonio, anche la figliolanza, eccetera, si vivono, numero 7, 14, per acquistare il merito, per la grazia in merito del quale noi vivremo l'eternità. Cioè, in realtà noi vogliamo bene, ma volendo bene, e ripetiamo quello che abbiamo già detto prima, Agostino si ripete continuamente, noi vogliamo camminare arrivando a Dio insieme. Noi sentiamo che Dio è quello che ci ha donato noi stessi, ci ha donato l'altro, e che questo amore lo troveremo come nell'eternità di Dio, nella grandezza del suo amore. Noi vogliamo amare l'altro come Dio lo ama, come Dio lo ha amato, come Dio gli vuole bene. E a pagina 6, in alto, lo stesso testo: amiamo veramente il prossimo nostro come noi stessi solo se, per quanto dipende da noi, cerchiamo di condurlo a un simile amore di Dio. Noi dunque amiamo Dio per se stesso, noi e il prossimo per Lui. Cioè, noi sentiamo che la meta ultima, cioè quello che veramente deve essere amato per se stesso, è Dio. Ma quando noi amiamo Dio, noi sentiamo che Dio ci dice che è meraviglioso amare anche l'altro e camminare con l'altro verso Dio. E qui vi ricito il testo che citai già un po' di anni fa, la colletta della domenica ventesima, la trovate a pagina, alla fine, all'ultima pagina, pagina 16, appunto 3.7, per una sintesi, un'espressione meravigliosa che la liturgia riprende di Sant'Agostino. Dice così: o Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Notate questo doppio aspetto, secondo me, di una grandezza enorme: amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa. Cioè, Agostino dice, non basta che io amo Dio, ma devo amare Dio in te. Devo amare Dio in mio marito, in mia moglie, in mio figlio, nel mio amico, nel mio lavoro, nelle cose che faccio. Cioè, Dio, io lo amo amando te. Per questo per la Chiesa è inaccettabile Bin Laden. C'è una persona che dice, io amo Dio al punto che ti uccido, che mi uccido, che vado contro delle... Io mostro l'amore di Dio odiando. No, io attraverso Dio amo veramente mio figlio, quindi io devo amare mio figlio. Ma io amo mio figlio scoprendo che Dio lo ama e scoprendo che io e mio figlio camminiamo insieme verso Dio. Ma insieme io ho bisogno di amare Dio al di sopra di mio figlio, cioè io ho bisogno di amare Dio per se stesso. Dio deve essere amato perché Lui è l'amore, perché Lui è colui che ci ha donato tutto, io devo voler bene a Lui. E la vita beata è questa doppia realtà che tiene unito l'amore alle cose, alle persone, eccetera, ma le vede in questo mistero di amore che è più bello. E per questo la preghiera è importante. Notate che allora, e siamo alla conclusione, Agostino dice la vita beata, la vita morale, la vita cristiana, non consiste nello spegnere il desiderio, ma consiste nell'accenderlo. Cioè il vero educatore non è uno che ti castra, che ti frena, ma è uno che ti fa scoprire che tu desideri molto di più di quello che pensi di desiderare. Ti vuole veramente bene, ti aiuta a camminare, non uno che ti dice semplicemente non fare questo, ma uno che ti dice guarda che desiderio di amore più grande che hai, dalle cose alle persone, dalle persone a Dio, la vita eterna. Questo è il grande dinamismo del desiderio che deve arrivare alla grandezza, alla pienezza di tutto quanto. E allora Agostino, qui concludiamo, qui introduce il tema della preghiera e spiega che la preghiera è questa dinamica dell'allenamento del desiderio. In particolare Agostino da un lato difende la preghiera come preghiera che ha dei momenti riservati, cioè non è vero che siccome la preghiera è desiderare, io desidero, no, io per risvegliare il desiderio devo imparare a pregare con dei ritmi stabiliti. Allora gli dice a Proba, guarda, la scrittura si prega la mattina, si prega la sera, perché è il ritmo, è l'evento, è la messa, è la domenica, è il Vangelo, sono le lodi, è quella cosa che mi risveglia il desiderio, cioè perché questo desiderio ci sia, io ho bisogno della concretezza dei fatti, dei gesti, dei momenti, del segno di croce che mi fanno ritrovare la preghiera. Se io non ho questi momenti io perdo il desiderio, io mi dimentico di avere il desiderio, io mi addormento, mi svilisco. Vi ho messo qui un testo che mi ha consigliato padre Maurizio, che mi è piaciuto moltissimo, che è apparso su una rivista di recente, lo trovate a pagina 12, il primo testo, è una giornalista, Laura Boccenti, che parla del pudore. Lei dice l'idea moderna è che il pudore è male, se io nascondo delle cose è perché mi vergogno, allora è vero chi dice tutto, è vero chi sempre in pubblico, chi sempre parla, lei dice no, il pudore è necessario perché è solo nel nascondimento che io maturo il cuore. E dice la dissoluzione dell'intimità dell'io ha spesso fra i esiti finali l'ateismo teorico e pratico, cioè se io non prego, se io non custodisco il mio cuore, se io non ho pudore divento un ateo, se non professo, un ateo pratico, cioè un ateo che vive senza oramai, cioè io vivo senza pensare più al desiderio di Dio, Dio sì lo so che c'è ma di fatto non significa più niente, no? Se infatti si elimina l'intimità personale, non c'è più posto per la relazione con Dio, dato che l'incontro con Lui può avvenire soltanto nel centro più intimo della persona. L'incontro con Dio avviene a questa profondità dove io da solo mi metto dinanzi a Dio e chiedo a Lui cos'è la felicità e gli chiedo ma sto vivendo bene, ma sto camminando verso di te e mi lascio aiutare, sento che sono desolato, sento che Lui mi illumina e così via, no? E Agostino arriva poi a spiegare il Padre Nostro, se voi andate ai punti 11-21, Agostino brevemente prende le varie preghiere del Padre Nostro, si sofferma e le spiega, e spiega che del Padre Nostro sono contenute tutte le preghiere. Tutte le preghiere dell'Antico, del Nuovo Testamento, della Chiesa, eccetera, in realtà o possono essere messe dentro il Padre Nostro, oppure non sono preghiere che mi portano verso la gioia. Pensate, lui dice che appunto il Padre Nostro è come la sintesi tutta la preghiera, dentro il quale noi impariamo a pregare. Spiega, per esempio, prendete solo la prima, quando noi diciamo sia santificato il tuo nome e citiamo noi stessi a desiderare che il nome di Lui, che è sempre santo, sia considerato santo anche presso gli uomini, che non sia disprezzato, cosa questo che non giova a Dio ma agli uomini, e agli uomini che serve venerare il nome di Dio. Allora se io imparo a meditare il Padre Nostro, a pregarlo, io capisco che il mio desiderio è desiderio che il nome di Dio sia glorificato da me, dai miei fratelli, dai miei amici, dal mondo intero, io divento testimone di questo nome e così via, no? E sapete che Tertulliano, lo trovate la citazione a pagina 14, ripresa dal Catechismo della Chiesa Cattolica, dice una frase sintetica, meravigliosa, ripresa appunto dal Catechismo: l'orazione domenicale è veramente la sintesi di tutto il Vangelo. L'orazione domenicale sarebbe il Padre Nostro, l'orazione del Dominus, del Signore. Chi sa pregare il Padre Nostro, chissà che il Padre Nostro è la chiave per capire se io sto desiderando bene, se io sto desiderando di rimettere i debiti come sono rimessi a me, se io voglio il pane quotidiano che è il pane, che è l'Eucaristia, se io voglio se io chiedo queste cose, chiedo il regno di Dio, chiedo che si compia la sua volontà, io sto compiendo il Vangelo, cioè chi vive il Padre Nostro ha tutto il Vangelo. E concludo con questa immagine molto semplice, molto bella, mi ha fatto sorridere, ma meravigliosa, di padre Maurizio Botta. Mi diceva: io sono stufo delle catechiste e dei catechisti che dicono: ma questo bambino non sa neanche cos'è il Padre Nostro. È una frase di una banalità, perché se un bambino sapesse cos'è il Padre Nostro sarebbe cristiano, avrebbe tutto il Vangelo. Cioè non è dire non sa neanche il Padre Nostro, come se fosse il Padre Nostro non è l'ABC, è l'ABC, ma è tutto. Chi sa il Padre Nostro sa tutto, chi sa pregare sa tutto. E il grande dramma del nostro tempo è che noi non insegniamo più a pregare, noi non insegniamo più che per essere felici dobbiamo imparare cos'è la vita beata, per imparare cos'è la vita beata dobbiamo imparare a pregare, perché pregare vuol dire entrare in questa relazione con Dio, in questo mistero di amore, no? Allora portatevi nel cuore questa cosa, e noi vogliamo essere felici. Noi abbiamo un'ignoranza, non sappiamo cos'è la felicità, ma noi scopriamo che se Dio non c'è, noi non saremo mai felici. Se noi non siamo buoni, se noi non viviamo secondo la sua volontà, se noi non viviamo come testimoni. Questa lettera proba è scritta per dire: preghiera, vita beata, bontà, beatitudine, tutto è una sola cosa. Proba, comincia a camminare, vai, hai trovato la via giusta, hai capito che qui c'è una via da prendere, da camminare, questa è la via del Signore. Bene, ci alziamo allora adesso per visitare la chiesa. Siamo qui nella Cappella Guerrieri, che era un responsabile del registro delle bolle pontificie, quindi la prese come cappella per sé, per le sepolture, per la famiglia. Vedete che la chiesa è a navata unica, come sono le tipiche chiese del Rinascimento. La chiesa comincia, quindi viene fatta prima gotica, più piccola. Nel 1500 i francesi facevano ancora le chiese gotiche, mentre già Michelangelo faceva la Pietà, quindi questa cominciò in maniera gotica. Vedete la volta, siamo nel 1500 ma la volta è ancora gotica, sono arretrati i francesi nel 1500, poi può darsi che dopo ci hanno superato, ma nel 1500 il Rinascimento era avanti. E però c'è già invece la navata unica subito nella seconda versione della chiesa, e ha solo delle cappelle per le varie famiglie, quindi una famiglia a quei tempi comprava una cappella, la affrescava e diventava il luogo per le messe dei suoi defunti. Questo appunto è un addetto del Papa, lavora alle bolle pontificie eccetera, si chiamava Guerrieri, Melchiorre, e la fa affrescare, siamo intorno al 1525, quindi siamo in pieno Rinascimento, da un discepolo del Perugino. Si ipotizza il nome di Francesco da Castello, detto il Tifernate, quindi potrebbe essere lui, ma non c'è certezza di attribuzione per il momento. Vedete che sono le storie, qui abbiamo l'ascensione di Cristo. Cristo, c'è la Madonna con i 12 apostoli inginocchiati, Cristo che ascende in corpo e anima, viene portato nel cielo. Sulla vostra destra avete la Pentecoste, stiamo andando verso queste grandi feste, abbiamo la Madonna sempre al centro con gli apostoli e ricevono il dono dello Spirito Santo, nasce la Chiesa nella sua forza, nella sua capacità di testimoniare il bene. E dall'altra parte abbiamo la prima in ordine cronologico, che è invece la risurrezione. C'è la tomba vuota, pensata non come una cavità nella roccia ma come un sepolcro, un sarcofago a livello romano, i soldati addormentati eccetera, qualcuno però che guarda, che se ne accorge, è Cristo con la bandiera, col vessillo del trionfo della risurrezione. E se voi guardate invece in alto, vedete unico colore, monocromo, vedete le storie della passione, per esempio la terza, cioè la lavanda dei piedi, la quarta in realtà, c'è l'ingresso a Gerusalemme, l'ultima cena, la lavanda dei piedi, la preghiera del Getsemani, cioè si dipinge più in piccolo la passione di Cristo e più in grande invece le scene dei tre misteri della risurrezione. Ho appena scritto un articolo sul fatto che nella catechesi, dice il catechismo della Chiesa Cattolica, la vita di Cristo potrebbe essere presentata non ricorrendo a un Vangelo, ma ricorrendo ai cosiddetti misteri della vita di Cristo, cioè a un ragazzo interessa dire che cos'è l'ultima cena, non che cosa dice un singolo evangelista, ma Gesù ha veramente dato se stesso per i peccati, cioè mi interessa il mistero, no? L'affresco ci obbliga a vederlo insieme, cioè a prendere l'insieme dei Vangeli, a metterlo in un'unica immagine. Questo è il mistero di Cristo risorto. Che cosa vuol dire che Cristo è risorto? La catechesi fa questo lavoro sintetico di sintetizzare in un'unica immagine, in un'unica realtà, tutta la ricchezza di quel contenuto che viene espresso. Ci spostiamo più avanti. Buongiorno. Questa è la Cappella Pucci, costruita a spese dei frati e affrescata nella prima parte nel 1525, quindi siamo di nuovo prima del sacco di Roma, siamo ai tempi dei papi Medici, i figli, i parenti di Lorenzo de' Medici, Lorenzo il Magnifico. Allora è affrescata la parte alta, la parte più rinascimentale, da Perin del Vaga. Perin del Vaga è un discepolo di Raffaello, uno dei principali discepoli di Raffaello. Se voi guardate l'arcone, si vede in alto lo stemma della famiglia Pucci, che è un moro tenuto da due angeli, e poi sui due lati si vedono due grandi profeti, che sono Isaia e Daniele. Isaia è quello a destra, lo vedete con questa mano sulla testa, pensieroso, triste, quasi, diceva Vasari, che sta guardando il libro delle profezie. Dall'altra parte c'è invece Daniele, che con un dito in alto indica la profezia come ciò che verrà nel futuro, no? È evidente che in queste immagini c'è già l'eco della Cappella Sistina di Michelangelo. Abbiamo visto che Michelangelo fa i profeti e le sibille, no? Allora vengono ripresi in maniera diversa, chiaramente, le grandi figure profeti, queste enormi figure che sono veramente statuarie, che rappresentano la forza, la grandezza della profezia, rappresentate in maniera diversa l'uno dall'altro. Invece avete, sempre di Perin del Vaga, il grande affresco della lunetta in alto, è la Visitazione. Qui di nuovo, dicono gli storici, c'è un rapporto con Raffaello, in particolare con la stanza della segnatura. Vedete che la Visitazione, che di solito viene dipinta come qualcosa che avviene in un paese, in un villaggio, in una campagna, eccetera, qui siamo dentro una magnifica città rinascimentale. Al centro abbiamo i marmi del pavimento, del terreno, e abbiamo le due donne, Maria di spalle, più giovane, col vestito azzurro, ed Elisabetta, entrambi incinta, che si abbracciano, si incrociano si annunziano reciprocamente la gioia del Vangelo, e poi Maria dirà il Magnificat. Invece nella parte bassa siamo ai tempi che precedono e seguono il Concilio di Trento, quindi siamo già passati alcuni decenni dopo, siamo nel periodo degli Zuccari. Allora quella dinanzi a noi, che è l'Assunzione della Vergine, è di Federico Zuccari, fine del 1500. È l'Assunzione, di fatto, c'è la tomba, vedete? Ci sono gli apostoli sconcertati che vedono la tomba vuota di Maria, e Maria che viene portata in corpo e anima in cielo, quindi è la doppia. È un dipinto, diciamo, a due piani, la parte umana, la parte terrestre e la parte celeste, dove però Maria è con il suo corpo e sale con tutta la corporeità a Dio. Pensate a quello che abbiamo detto del desiderio, no? Cioè noi porteremo nel paradiso non solo il nostro cuore, ma porteremo il bene che abbiamo fatto. Se io ho fatto una buona colazione e l'ho fatta con amore, io me la porto in paradiso, cioè Maria si porta il suo corpo. Se io ho dato un bacio in un amore vero, che è veramente di una. Se io ho costruito una cosa, se io. Quella cosa io me la porto, se è amore, ho amato mio figlio, mio no. Mentre se io quel gesto di carne l'ho fatto senza la beatitudine, quella realtà non entra in paradiso, non c'entra con il paradiso, no? Maria si porta tutto, perché in lei non c'è mai stato il peccato, quindi Maria si porta tutto il corpo, non c'è niente che non entra nel paradiso. Invece l'affresco di destra è precedente ed è di Taddeo Zuccari, della stessa famiglia, il fratello, ed è il 1566, cioè sono circa 25 anni prima del precedente e 20 anni, 40 anni dopo Perin del Vaga, è la morte di Maria. Se voi la guardate, secondo la tradizione degli apocrifi, qui a sinistra, cosa ho detto? A destra? A sinistra? A destra c'è solo l'arco, quindi non trovate niente di... La tradizione vuole che gli apostoli siano stati avvisati della morte della Madonna e quindi alla sua morte fossero tutti presenti e quindi l'abbiano accompagnata e l'abbiano poi dopo vista salire. Qui si vede in alto il Signore che viene a chiamare Maria perché è il momento del suo passaggio al cielo. Indietreggiamo e ci spostiamo verso le cappelle più vicine all'entrata. Qui siamo invece nella cappella Marsiac. Pierre Marsiac era un canonico di Besançon che decise di farsi qui questa cappella per lui e per la sua famiglia e l'autore di questi affreschi è stato individuato in Pierre Mallet, persona non a Roma non particolarmente nota ma un grande artista, che era originario di Avignone, originario a Roma siamo nel 1540, quindi siamo sempre in Rinascimento, ma il Rinascimento è oramai avanzato, c'è cioè già stato il sacco di Roma. Voi vedete il donatore Pierre Marsiac che è quel personaggio inginocchiato al lato sinistro con a fianco una, San Pietro che lo presenta alla Sacra Famiglia. E se voi guardate, sono le storie qui invece di Gesù che nasce, abbiamo al centro la Natività, straordinario qui è la luce, cioè la luce è il bambino. Nel Natale, voi sapete che il Natale si collega con il sole, con la luce, perché la vera luce del mondo non è il sole, ma la vera luce è Cristo, e Cristo illumina, se voi guardate come Marsiac ha fatto, come Mallet ha fatto le pitture, l'ombra sta dietro le persone, cioè le persone sono illuminate dal davanti, perché la luce che emana dal neonato è la luce che gli dà luce. E anche le sibille, se voi le guardate, l'ombra che hanno è dalla parte anteriore, non dalla parte posteriore, perché non conta la luce naturale, ma conta la luce che viene dal bambino stesso, no? E abbiamo da questa parte la circoncisione, e abbiamo detto altre volte che la circoncisione è un modo con cui il mondo rinascimentale evidenzia l'incarnazione, cioè proprio un soffermarsi sui genitali del bambino per dire è veramente uomo, cioè è veramente debole, non sono i genitali come forza ma sono i genitali come debolezza, cioè è così debole che c'ha pure i genitali come ogni maschio e dai genitali esce il sangue, cioè già la circoncisione nel Rinascimento era vista come l'iniziativa della passione, l'inizio del dono del sangue, no? Allora la circoncisione è un anticipo della morte, è un anticipo del dono di sé e dicono gli studiosi che, pensate a queste due donne che sono dietro la Madonna, vedete sono due figure che si abbracciano, si vede il Raffaello delle logge, cioè sono come ripresi alcuni personaggi, o vedete il giovane sulla destra dietro il sacerdote che nel tempio lo circoncide, c'è un giovane che alcuni collegano con la disputa dell'Eucaristia, il trionfo dell'Eucaristia, cioè sono, o la scuola di Atene, sono delle figure che riprendono in alcuni anni dopo il lavoro che Raffaello 28 anni prima aveva fatto nelle logge. Invece da questa parte avete l'adorazione dei magi, quindi c'è la Madonna che offre il bambino e i magi si inginocchiano, c'è il primo dei maghi che è arrivato che si inginocchia dinanzi al Signore. Ho citato più volte in questi giorni un testo che mi ha dato una mia carissima amica di Lewis che dice in una maniera fortissima è la più grande stupidaggine dire che Gesù era un grande uomo, il laicone impenitente che dice io che Gesù non è Dio non ci credo ma io lo stimo come un grande uomo, un grande esperto delle... dice questa è una grande stupidaggine, o se Gesù non era figlio di Dio era un pazzo, quindi io gli devo sputare in faccia, lo devo rifiutare, lo devo dire era un demente. Era. Se invece era vero quello che diceva, mi devo inginocchiare, cioè non è possibile dire Gesù è un grande uomo, o io lo butto via o io mi inginocchio e dico mio Signore e mio Dio, dice Clive Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, ma la via di mezzo è senza senso, cioè è di una persona che non sa bene cos'è il Vangelo, non è serio nella sua riflessione, no? Se Gesù ha detto, cioè non può dire quelle cose che lui ha fatto, che ha detto, che ha fatto, se non perché si riteneva qualcosa di diverso, che o lo accolgo o lo butto via, com'è assurdo e pazzesco. Bene, spostiamoci ancora. Qui siamo invece nella cappella Cecilia Orsini Pio, quindi un insieme di famiglie. La cosa più importante, ma è meno monumentale, meno vistosa delle altre, è la volta, che è affrescata nel 1575, è stata finita, quindi siamo già dopo il Concilio di Trento, stiamo andando verso, ci stiamo avvicinando, siamo in pianeta manierista e poi dopo un po' comincerà il barocco, dopo un po' di decenni. La volta è di Paris Nogari, che ha rappresentato in piccolo Scene della Passione. Le vedete lì in alto, in quei riquadri che sono in alto, e vedete al centro invece un finto oculo che fa aprire la cappella verso il cielo, come se discendesse la luce direttamente sulla cappella. Ci spostiamo ancora. Questa è la cappella della Rovere, di Lucrezia della Rovere, la famiglia della Rovere. Vedete le querce della famiglia della Rovere che sono messe da tante parti, perché forse è una delle più belle. Questa è affrescata invece da le due opere più importanti, Daniele da Volterra. Daniele da Volterra è il grande discepolo di Michelangelo, uno dei grandi discepoli, insieme a Sebastiano del Piombo e altri. È quello famoso che appena morì Michelangelo gli chiesero di fare i braghettoni, cioè dovette, cambiato un po' il clima culturale, coprire alcuni degli ignudi, no? L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, sapete che quegli ignudi la Chiesa li accettava, poi cambiato il clima, non perché sono dei nudi spogliati, ma perché rappresentano la nudità dell'uomo dinanzi al giudizio. Cioè, ricordo un'espressione bellissima che disse un giovane di Santa Melania, che il Signore ha già chiamato a sé, un grande professore, dinanzi alle petit déjeuner sur l'herbe di Manet. Lui disse, mi colpì, un fulmine: questi non sono dei nudi, qui sono degli spogliati. Cioè, ci sono due uomini in tuba, vestiti con la giacca, cravatta, eccetera, del tempo, e le due donne sono nude, il segno sono due prostitute. Cioè, si sta mostrando come ci sono dei maschi nobili e c'è la donna che mostra il corpo, no? In Michelangelo non sono degli spogliati, sono dei nudi come i nudi dell'antichità, cioè come i curioi, dove la nudità non è lo spogliato, cioè non è il prurito della sessualità, ma è Dio che ti vede come sei veramente. Questa è la beatitudine è nel pudore, cioè so solo io, ma io so che sto vivendo bene, so che sto cercando la verità, e questo apparirà nell'eternità, cioè si vedrà la nudità delle vite, dei cuori, no? Michelangelo ha voluto manifestare che dinanzi a Dio siamo nudi, siamo, non spogliati, cioè ci spoglia, ma perché non abbiamo, siamo come Adamo ed Eva tornati all'origine, no? In questo senso. Comunque questo è Daniele da Volterra, grande discepolo di Michelangelo. Notate la grandezza, sono veramente di un'originalità enorme. Allora, al centro voi avete di nuovo l'Assunzione di Maria. Allora, come è fatta? Cioè, l'altare a parete, perché a quei tempi era così, ci sono due apostoli, fra cui Giovanni, che sono appoggiati dall'altare dall'altra parte, cioè l'affresco è come l'altare, cioè il sacerdote che celebra c'ha dinanzi la faccia di Giovanni, quindi l'Assunzione di Maria avviene proprio dinanzi a lui, no? Cioè questo uso illusionistico del rapporto affresco celebrazione, no? Sapete che appunto gli affreschi vanno vissuti nella liturgia, cioè la Chiesa non le fa come pure opere d'arte, ma come luogo di preghiera, come luogo per aiutare chi celebra a vedere dove si sta andando. Celebrare vuol dire andare verso l'assunzione, verso la vita eterna. Guardate come è fatta la costruzione, c'è una costruzione architettonica, c'è un quadrato con delle colonne che lo sostengono e è bucato al centro, si vede il cielo, la Madonna sale come se ci fosse un buco sopra l'altare, in realtà è una parete, ma sale dall'altare stesso, va verso Dio, no? E se guardate i vari apostoli, ce n'è uno a sinistra, mentre Giovanni sta discutendo della Bibbia, del Vangelo, della teologia, cioè sta pensando l'assunzione, sulla sinistra trovate un altro apostolo che ci guarda e ci dice vieni, cioè sta guardando noi, sta guardando il prete che celebra, la gente, e dice volta lo sguardo verso ciò che avviene, no? Un altro apostolo, vedete questo sulla destra, che indica invece la Madonna, è chiaramente il ritratto di Michelangelo, cioè Daniele da Volterra ritrae Michelangelo perché come discepolo gli dà il volto di un apostolo, cioè vuole che ci sia Michelangelo anche lui dentro la rappresentazione. Straordinario è a destra la presentazione di Maria al Tempio, anche qui illusionistico, sempre Daniele da Volterra. Vedete che c'è una grande scalinata, viene adesso, lo vedrete man mano che ci spostiamo, c'è una balaustra, la balaustra è aperta, cioè manca un pilastrino, e c'è un personaggio che è come se fosse entrato dal pavimento della cappella, fosse entrato dentro la scala per accompagnare Maria che sale al Tempio, passando tramite la balaustra aperta. Vedete, Maria è quella piccola, di nuovo sono i Vangeli apocrifi che dicono che Maria fin da bambina viene presentata al Tempio e lei va verso Dio senza voltarsi a guardare i genitori, cioè è così presa dal mistero di Dio che non si volta indietro e cammina dritta verso il mistero del Tempio, il mistero di Dio, e c'è tutta la gente che sale con lei e dentro si vede il Tempio di Gerusalemme con i sacerdoti. Invece di autori minori, il Becera e il Rossetti sono gli altri, e avete qui dell'Alberti il Massacro degli Innocenti, cioè sono altri collaboratori della schiera di Daniele Volterra che hanno fatto le altre parti, che però sono meno importanti. Ci spostiamo verso l'interno del convento. E qui siamo nell'ultima cappella che visitiamo della chiesa, la cappella Chateauvillain. La pronuncia non è perfetta, ma va bene così. Affrescata nel 1530 la parte superstite, è una delle cappelle che è stata molto rovinata da tutte le cose che vi ho raccontato della chiesa. Forse un minore che forse è Jacopo Siculo, non si sa esattamente la paternità. Siamo 1530, quindi pochi anni dopo il sacco di Roma. E in particolare vedete qui alla mia destra la rappresentazione dell'apparizione dell'angelo di San Michele sul forte di Castel Sant'Angelo. C'è Papa Gregorio Magno che sta facendo la processione per implorare la fine della peste, e c'è tutta Roma che chiede la fine della pestilenza, e appare l'angelo che rinfodera la spada, cioè dice la pestilenza è finita, si può tornare nella tranquillità, no? E dato che parliamo della preghiera, ci ricorda il tema della preghiera, cioè è la Roma di allora che chiede la vittoria sulla malattia. Agostino dice che non è sbagliato chiedere la salute sapendo che la vita è dentro questo disegno più grande, quindi è giusto, dice Agostino, chiedere le cose, perché le cose sono necessarie, ma la cosa importante è che questa preghiera sia dentro il sia fatta la tua volontà, cioè la preghiera del Signore è più grande, no? Ed è evidente già con Gregorio Magno, l'abbiamo detto quando ne parlammo, il ruolo della Chiesa di Roma nell'intera vita della città, cioè Gregorio Magno è già di fatto quasi il Signore di Roma, non è il Signore temporale, è solamente il Vescovo, ma se c'è un problema Roma va dal Papa, perché l'imperatore non se ne occupa, non ha le forze, ci sono i Longobardi alle porte di Roma, è Gregorio Magno il difensore della città, no? C'è la pestilenza, nella preghiera e nell'aiuto ai malati, Gregorio Magno, i Vescovi, i preti, eccetera, sono centrali in tutte le città d'Italia, oramai sono i punti di riferimento, insomma la gente non saprebbe come vivere una vita armonica senza la presenza. Gregorio Magno per esempio già gestiva i processi, cioè i processi più difficili si andava dal Vescovo, cioè si chiedeva il suo parere, c'era la famosa audienza episcopalis, se c'era una lite grave su una cosa era il Vescovo, perché come uomo superiore alle parti veniva interpellato per dare il suo parere sulle cose. E in alto, sempre dello stesso autore, avete le Sibille e i profeti, siamo sempre sul tema della volta della Sistina, sono diciamo come appoggiati sulle volte, ed è la volta gotica, siamo appunto ancora nelle volte fatte in maniera gotica, siamo nel passaggio gotico-rinascimento fra Alessandro VI e i papi successivi, c'è una donna che è la Sibilla, cioè una poetessa pagana, una filosofa pagana che profetizza che Cristo verrà in maniera misteriosa, è una dotta ignorante, la Sibilla è la tipica manifestazione della dotta ignorante, cioè lei sa che verrà qualcuno ma non sa chi è, cioè sa che la salvezza deve venire, cioè il Cristo, sa che la vita manca del Cristo, del Messia, però se dovesse dire come è fatto non ha la minima idea. E lo stesso è la profezia, cioè nella Chiesa Cattolica il profeta è uno che sa che Dio deve venire, ti sa indicare la strada, però sa c'è un compimento che non c'è ancora, il profeta non sa esattamente cosa dice, sa che c'è una mancanza di presenza di Dio, quando verrà lui ci dirà esattamente che cosa è la pienezza. Sono sempre a coppia a rappresentare l'Antico Testamento e la cultura pagana come profezia, come attesa del Cristo che viene. andiamo in fondo e poi entriamo a destra, entriamo dentro il chiostro. Qui siamo nel chiostro, il chiostro è degli anni 1579-1584, quindi siamo in età manierista, siamo già usciti dal Rinascimento. Trovate nelle lunette affrescate la storia di San Francesco di Paola, per esempio quello grande un po' più avanti è la comunione di San Francesco, poi c'è la morte, e lui venne canonizzato da Leone X, il Papa Medici, il figlio secondogenito di Lorenzo il Magnifico, che comandava Firenze da Roma. Il Papa era il capo di Firenze, la Firenze rinascimentale aveva il Papa come vero capo, perché Lorenzo il Magnifico fece diventare suo figlio cardinale e poi fu eletto Papa, no? E, però gli affreschi sono successivi, la canonizzazione che voi vedete qui è del Cavalier d'Arpino, quindi siamo appunto in questo periodo di autori, vedete il chiostro e sopra ci sono poi le celle e di tutti quanti, prima i monaci, poi dopo le suore e adesso la comunità dei monaci di Gerusalemme. Qui siamo allora in una cappella che è del 1800, dove è custodita un'immagine del 1844 di Maria come Mater Admirabilis, madre ammirevole, madre da ammirare, madre che nella sua bellezza tutti guardano, e adesso poi Alessandra ci dirà una parola su questo. Una cosa che vorrei ricordarvi qui, che è molto bella e significativa, questa è la cappella dove per 10 giorni venne a pregare Teresa di Lisieux. Teresa di Lisieux fece un solo viaggio nella sua vita, fece un pellegrinaggio a Roma e venne a 14 anni perché voleva entrare nel Carmelo, ma era troppo piccola e non c'era il permesso, cioè doveva diventare più grande, e lei però voleva già entrare a 14 anni, quindi voleva consacrarsi, e allora siccome il vescovo e il monastero disse non puoi entrare perché sei piccola, lei disse io lo vado a chiedere al Papa. Quindi fece questo pellegrinaggio per chiedere al Papa questa grazia, venne a Roma e visitò le grandi chiese, lei racconta che fu un viaggio bellissimo con la sua famiglia, lei voleva toccare tutte le cose, metteva le mani a Santa Croce in Gerusalemme, visitò tutte le basiliche, a San Callisto, al Colosseo baciò la terra con la bocca, la sabbia, dicendo io bacio la sabbia sporcata con il sangue dei martiri, eccetera, e la mattina e la sera, siccome abitava qui vicino, vi ho già detto, vicino a via Capo le Case, c'è la targa dove lei abitò in questi 10 giorni, veniva la mattina a pregare, no? E il Papa, lei andò dal Papa, il Papa poi le scrisse una lettera dicendo che non era opportuno, che era meglio che aspettava perché era troppo piccola, lei ebbe anche lei questo momento di desolazione, ma pregando disse sì, io mi devo fidare di Dio, cioè quello che è, dice esattamente questo, io dormo ma il mio cuore veglia, il versetto le ricorderà di abbandonarsi totalmente alla provvidenza, e la sua pazienza venne poi dopo premiata, perché dopo pochi mesi fu invece il vescovo a dare il permesso di entrare a 15 anni, quindi dovette aspettare un po' di tempo, ma il Signore la guidò poi ad entrare, no? Quindi immaginate in questo luogo lei piccolina, che adolescente insomma, che prega dinanzi a questa immagine per il suo ingresso in monastero. E Alessandra, che è stata qui da bambina, ci dice una parola sull'immagine della Mater Admirabilis.
Allora, sì, questo era all'epoca un corridoio dove le educande imparavano a ricamare, questo nell'Ottocento, a ricamare, cucire, eccetera, eccetera. E questa Pauline che ha dipinto e che voleva poi diventare suora anche lei, ma era ancora parte dell'educandato, era una pittrice, cioè le piaceva dipingere, eccetera, aveva chiesto il permesso di poter dipingere un'immagine di Maria che lavorava anche lei, infatti ha il fuso, ha la conocchia in mano, quindi ed è rappresentata ancora giovanissima mentre appunto si occupava di queste stesse cose, e le diedero questo permesso, quindi lei in questa, quindi era un corridoio normale, non era una cappella, come vedete, infatti non ha una forma da cappella, quindi fece questo dipinto. E però risultò insomma piuttosto brutto, i colori erano molto accesi, insomma non piacque alla madre superiore, che lo fece coprire con un telo e rimase così per alcuni giorni. Poi tornarono diciamo per curiosità a vedere com'era diventato, e tolto il telo, invece il dipinto apparve molto carino, molto bello. Per cui si era sparsa questa voce che un angelo di notte l'avesse ridipinto. E così tra questa immagine cominciò a essere venerata e fu chiamato anche il Papa a vederla, che venne, poi cominciarono, pare, anche a venire alcune piccoli miracoli, adesso io non vi dico quello che mi ricordo, non esattamente, comunque sì, delle grazie, insomma, cominciarono a venire diverse grazie, per cui il Papa venne a vedere questa immagine e fu lui a dire, a proclamarla Mater Admirabilis, perché la trovò molto bella, insomma, da allora rimase questo titolo. Non solo, ma questo divenne un santuario, perché è una Madonna venerata e con appunto luogo di grazie, di miracoli, e come potete vedere ci sono moltissimi ex voto portati soprattutto dalle ex alunne. Poi c'era anche la tradizione, è stata per anni, di portare anche i fiori o la corona che si portava in chiesa il giorno del matrimonio. Quindi io ricordo qui da bambina era pieno di coroncine, di fiori, di quelle che si portavano, e anche il bouquet da sposa, quasi tutte poi lo portavano qua. Adesso sono stati tolti e sono stati lasciati solo gli ex voto più importanti. Però tutte le alunne a una certa età venivano comunque consacrate a questa Madonnina con una cerimonia, una medaglia d'argento, e si diventava figlie di Maria, appunto sempre rivolta a questa immagine.
Allora diciamo l'Ave Maria insieme, ognuno per le intenzioni che ha nel cuore. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Qui siamo nella parte superiore del chiostro, i corridoi con le celle, e si vede l'amore per la scienza dei padri minimi. Questo ordine è nato per una penitenza estrema, la Quaresima, scoprirono poi anche la vocazione culturale. In particolare questi sono fatti dal padre Niserone Mignan, cioè sono due loro monaci che si dettero a studiare, si chiamano affreschi anamorfici perché si vedono da un certo punto di vista, cioè tu devi rendere la figura in maniera tale che da un certo punto la vedi in prospettiva. Questo è San Francesco di Paola che prega, in basso si vede il porto e la città di Paola. Lui aveva conosciuto Descartes, Cartesio. Poi avremo l'altro Mignan che ha fatto l'astrolabio, cioè un affresco dove quando il sole batte a mezzogiorno, attraverso una serie di cose rappresentate, si sa che ora è in tutte le città del mondo, a che ora è in Brasile, a che ora è in India, a che ora. Cioè, qui c'era una biblioteca di 9.000 volumi che fu dispersa dalla Rivoluzione Francese, rubarono tutto, cioè la comunità scoprì la vocazione allo studio, si studiava quindi l'astronomia, si studiava la biologia, eccetera, si studiava la medicina, c'era una farmacia famosissima di cui non è rimasto niente. Quindi questi affreschi, oltre a essere caratteristici, ci ricordano la passione culturale che ebbero i frati minimi in quel periodo, no? Sono due, appunto, San Francesco di Paola, questo è restaurato, passando vedrete, non si riconosce bene, non si può passare, vedrete che c'è una corda, vedrete è San Giovanni all'isola di Patmos, cioè San Giovanni disteso, nel senso inverso, cioè è disteso con la testa lontana da noi, e ha dinanzi a sé, sta scrivendo l'Apocalisse o il Vangelo, è ispirato da Dio per scrivere la parola di Dio. L'affresco è del 1647, vede rappresentato in piccolo il miracolo di San Francesco che passa lo stretto di Messina col suo mantello, perché i marinai si rifiutano di portarlo. Francesco di Paola è il patrono della marina per questo. Vedete qui il porto e la città di Paola rappresentato. E qui, questo è l'astrolabio qui dinanzi a voi, vedete rappresentate queste linee, quando il sole batte, si illumina a un certo punto tramite uno specchio che è alla finestra centrale, e con le linee, a seconda dell'ora del giorno, si seguono le linee e vedete le città, Ginevra, Nicoba, cioè si sa in quel luogo della terra che ora è in quel momento in cui a Roma è mezzogiorno. Questo si chiama l'astrolabio. Non toccate le pareti. Dinanzi a voi vedete il San Giovanni Evangelista, si vede questo ramo. Se voi guardate verso destra vedete l'Evangelista di stesso, però c'è appunto una corda per cui non si può passare. Non si può vedere. Entriamo nel refettorio. Dobbiamo scendere per la scala adesso. Ultima luogo che visitiamo è il refettorio, questo è il luogo dove i monaci mangiavano, sono ancora i monaci minimi. Siamo alla fine del 1693, ai tempi di Re Leone, sì, di Leone XIV, il Re Sole, lo vedete rappresentato nel medaglione, il Re Sole della monarchia francese. La struttura è disegnata, sembra, da Andrea Pozzo, il famoso fratello gesuita che faceva queste architetture, anche lui faceva delle cose in prospettiva, eccetera. Rappresenta le nozze di Cana. Se voi guardate, sul fondo c'è Gesù con Maria davanti e ci sono le anfore, sta dicendo alla persona di attingere l'acqua perché ci sarà il vino buono, e qui dall'altra parte trovate i due sposi, qui nell'altra, in un altro arco, sono i due sposi delle nozze che celebrano il loro matrimonio. E nei vari medaglioni ci sono gli altri re di Francia, in particolare quattro re che hanno fama di santità, fra cui il famoso Luigi IX, il re morto durante le crociate, il re santo della storia francese, ma ce ne sono altri tre che sono ritenuti santi.
Soltanto pochissime parole, perché comunque avete già dato prova di un ascolto virtuoso stamattina. Due comunità monastiche, una di fratelli e una di sorelle, che vivono insieme la liturgia e che però conducono poi una vita e hanno proprio delle parti di casa separate, quindi ognuno, diciamo, per conto proprio, ognuno con il proprio governo. Due comunità che cercano di portare all'interno delle città, quindi Roma, Firenze, Parigi, Mont-Saint-Michel, Vézelay, Bruxelles, poi qualche altra città in giro per il mondo, cercano di portare nel cuore delle città delle oasi di preghiera. Quindi non è mai un'evangelizzazione diretta, ma è sempre un'evangelizzazione, direi, più che altro per accoglienza e per trasmissione, così, per incontro. Quindi la chiesa, da sempre chiusa che era fino al nostro arrivo, è diventata sempre aperta, quindi piano piano cominciamo da lì. E la gente piano piano viene e qualcosa si muove, qualche cuore si cambia, qualcuno ritorna verso il Signore, qualcuno torna, qualcuno scopre, qualcuno fa esperienza attraverso la bellezza soprattutto. Vi dicevo all'inizio, vi parlavo della bellezza, quindi si cerca di curare molto l'aspetto della liturgia. E quindi se è una liturgia che è cantata a quattro voci, secondo un modello che è bizantino, nonostante il nostro rito sia romano, molti elementi della nostra liturgia sono orientali, quindi l'uso dell'incenso, l'uso delle metanie, alcuni inni, alcuni tropari che non sono proprio della chiesa latina ma che sono della chiesa bizantina orientale.
E aggiungo che
quando volete siete benvenuti.
Quali sono gli orari della preghiera?
Allora, gli orari della preghiera sono le lodi la mattina alle 7 e il sabato e la domenica alle 8. E l'ora media alle 12:30, il sabato c'è la messa, e lodi ora media sono in italiano. I vespri e la messa la sera sono in francese, perché comunque dobbiamo mantenere un certo legame con la Francia, e la domenica la messa alle 11 è in francese. Per chi... Noi siamo qui dal 2006, prima c'erano le suore del Sacro Cuore, c'era la congregazione delle dame del Sacro Cuore che tenevano la scuola e la casa di accoglienza, e la gestione delle due cose è passata a noi, visto che le suore... al 18.
La scuola del Sacro Cuore?
Sì. Sì, sì, sì.
È qui dietro.
Sta tutto qui dietro, sì. Sì, sì, sì.
Aggiungo due cose, una personale. Erika, una ragazza di cui ho seguito da in parrocchia, era una giovane della mia parrocchia, è entrata qui nel, adesso è a Firenze.
Sì, a Firenze.
E una seconda cosa, loro sono chiamati anche come monaci nelle città, proprio perché la caratteristica è questa, cioè di offrire la liturgia per cui una persona che lavora possa staccare dal lavoro e dire l'ora media, dire, cioè avere un momento di preghiera dentro la città, lo studente, il professionista, quindi la loro liturgia è la loro liturgia, ma è la liturgia offerta dentro la città, no? Qualcosa che il centro storico delle grandi città ha bisogno di riscoprire, no? Dove la persona prega, sta tutto il giorno fuori casa e come fa a pregare durante la giornata, prima del lavoro, prima di tornare a casa, no? Quindi loro offrono la loro liturgia e hanno metà della giornata sempre dedicata al lavoro, poi cioè,
sì, sì.
Lavoro, riunioni, eccetera.
L'aspetto della solidarietà con il mondo cittadino si attua soprattutto attraverso il lavoro, quindi attraverso un'occupazione che ci serve poi per mantenerci. Quindi, ognuno di noi, chi non studia, chi non è in facoltà, lavora.